Ho volutamente tolto diverse parti, che c'è il ritorno della voce, ho tolto diverse parti perché avrei impiegato diversi incontri e mi sono concentrato su quello che secondo me abbiamo bisogno come Chiesa e avremo bisogno da qui a poco come Chiesa, quando si aprirà, se il Signore piacerà, Arconate. Quindi questo tema di questa sera sarà davvero molto importante nel futuro prossimo per la Chiesa di Villa Cortese, ma anche per la Chiesa di Arconate, se Dio vuole. Allora, doni di servizio, diaconia. Allora, io non voglio ripetere, do per scontato, che il primo incontro, avendo specificato bene tutte le caratteristiche che deve avere un ministero, quindi la durata, l'impegno, lo zelo, sopportato dei doni, una serie di cose, io do per scontato, non torno su quel primo incontro, ma chi vorrà potrà riascoltare la registrazione. Questa sera vedremo questo ministero, la diaconia, che anche questo ministero è sopportato da dei doni, ok? Dei doni dello Spirito Santo, come ogni ministero, o meglio, come quasi tutti i ministeri, perché ci sono dei ministeri che sono sopportati anche, come abbiamo spiegato l'altra volta, all'inizio, da i talenti, ok? Definizione di alcuni termini. Allora, velocemente, il sostantivo diaconos nel greco può significare diacono, colui che ha ricevuto un servizio specifico con delle caratteristiche specifiche che vedremo. Oppure, quindi può parlare di un ministro, di ministri, ministro, ministro, oppure di servo, servi, e appare circa 30 volte in 28 versetti. Un'altra suddivisione. Allora, diacono, ministero sopportato dei doni, ed ha a che fare con questi passi che dopo leggeremo, e poi ministro appare 14 volte in questi versetti, ministri, e servo, serva appare 4 volte, e servi appare altre 3 volte, 2 volte. Ok, il significato di questo sostantivo deve essere considerato sotto due aspetti principali, ok? Quali sono? L'aspetto generale del termine, cioè che tutti i credenti, che cosa sono? Dei servitori. Nell'ottica di Dio, tutti i credenti, tutti i cristiani, sono dei servi, ok? Quindi può essere considerato in questo aspetto generale, oppure nell'aspetto specifico del termine dono di servizio, diaconia. E quindi questo è sopportato da dei doni ed è una capacità che dà lo Spirito Santo per svolgere determinati servizi nella Chiesa e non solo nella Chiesa. Tirando le somme, potremmo dire che tutti i credenti siamo diaconi, nel senso di essere servi di tutti, cioè del Signore, dei credenti e dei non credenti. Ma non tutti siamo dei diaconi, nel senso di posizione d'ufficio, cioè il ministero vero e proprio che ha delle caratteristiche, sopportato dei doni, eccetera, eccetera. Io do per scontato tutto quello che abbiamo detto all'introduzione del primo incontro. Quindi, solo quelli qualificati e equipaggiati dallo Spirito Santo, eletti dallo Spirito Santo, individuati e provati dagli anziani e presentati e riconosciuti dalla Chiesa. Questi possono prendere l'ufficio di diacono, chiaro, nella Chiesa. Adesso spiegheremo un po' meglio. Vi prego di avere un attimo di pazienza. La diaconia, ho messo qua, è l'emblema dell'utile comune. Bellissimo. Studiando questo argomento mi sono reso conto che proprio è la fotografia dell'utile comune. Abbiamo detto che uno degli scopi principali dei doni, vi ricordate, che cos'è? È l'utile comune, il bene di tutti. Beh, a me è sembrato che la diaconia è proprio l'emblema, per delle ragioni, dell'utile comune. Spero che stiamo registrando, altrimenti... Ok, grazie. Il primo scopo dei doni, sapete, abbiamo visto all'inizio, è la gloria di Dio, e il secondo grande scopo, dicevo prima, è l'utile comune. Sono i due principali scopi. Quindi, dare gloria a Dio, quando noi serviamo il Signore, e l'utile comune, il bene di tutto il corpo. La diaconia è l'espressione pratica dell'utile comune. Perché, fratelli? Perché è vedere delle cose pratiche... ci fa capire meglio il bene che noi vogliamo agli altri, è vero? Perché io posso parlare bene, ma razzolare male. Ma quando io mi prodigo praticamente, sto dimostrando in modo più facile, forse, il bene dell'utile comune. Ecco perché io ho detto all'inizio, per me è l'emblema dell'utile comune. Cioè, è il stendardo, come dire, che ci fa capire subito il bene dell'utile comune. E qui ho messo, adesso ho capito bene, perché in Prima Timoteo 3, 1 a 13 lo Spirito Santo, fratelli, lo mette vicino, affiancati agli anziani, al ministero di anziani. Adesso ho capito, studiandolo, perché nella sua grazia il Signore li ha messi nella descrizione vicini, affiancati. E posso dire che non poteva essere diversamente, non può essere diversamente. Adesso leggeremo questo passo. Il primo senza i secondi non avrebbero efficacia. Cioè, gli anziani senza i diaconi sono falliti. I secondi, cioè i diaconi, senza gli anziani non avrebbero ragione di esistere. Ci sarebbe comunque disordine. L'anziano è la mente di Dio nell'uomo qualificato. Ok? Mentre la diaconia è l'espressione pratica della volontà di Dio nell'uomo, o nella donna, vedremo, qualificata o qualificato o qualificati. Ok? È interessante questo fatto. Allora, leggiamo Prima Timoteo 3, 1 a 13. Ah, vi stando su Esodo 18, vi voglio incoraggiare, non lo leggeremo. Quindi, però ci tenevo che voi lo leggevate, perché inizialmente volevo prendere un po' dall'Antico Testamento per far vedere che questo è il ministero di sempre, molto importante. Però poi ci sarebbe voluto molto tempo. Allora, Prima Timoteo capitolo 3, leggiamo dal versetto 8. Allo stesso modo, parimenti, allo stesso modo, i diaconi devono essere, quindi non è facoltativo, per assumere questo ufficio devono essere come? Dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il ministero della fede in pura coscienza. Versetto 10. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo, siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie, governino bene i loro figli e le loro famiglie. Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Paolo, tu hai la Nuova Diodati, vero? Puoi leggermi versetto uguale, versetto 11, ad alta voce, per favore. 11. Sì, grazie.
Parimenti siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie.
Le donne, dice? Le donne?
Le donne.
Ok. Parimenti siano le donne. La Nuova Diodati, e la Diodati, ho visto, proprio la vecchia, dice le mogli dei diaconi. Le mogli dei diaconi, degli anziani, le mogli, le loro mogli, ce l'hai tu? Puoi leggere ad alta voce?
Perché la parola in greco è la stessa.
Sì, 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 volevo precisare questa cosa. Prego, ad alta voce.
Anche le loro mogli siano dignitose, non camminatrici, ma sobrie, fedeli in ogni cosa.
Grazie. Anche le loro mogli, ok? Anche le loro mogli. Anche le loro mogli. Siano e abbiano delle qualità. Ok. Allora, io ho immaginato a una figura per rappresentare bene l'unione che c'è fra anziani e diaconi. Ho usato questa immagine, che secondo me è azzeccata. L'anziano e il diacono sono come marito e moglie. Fratelli, pensateci un attimo. Marito e moglie sono indivisibili. E vengono visti come un tutt'uno, così anche un po' gli anziani e il diaconato, i diaconi. Provate a pensare all'anziano che spara, io ho messo la L tra parentesi, la potete anche togliere, o spara, verso i diaconi, oppure il diacono che spara, se volete togliete la L, verso l'anziano, oppure, come abbiamo visto in 1 Timoteo 3,11, le mogli degli anziani che sparlano o che sparano verso i diaconi e le mogli dei diaconi che sparano verso gli anziani. Na 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 na. Na 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 na. Che pensate? Cosa accadrebbe? Vi ricordate l'immagine? Marito e moglie. Allora io provo a immaginarmi che la moglie si metta a parlare male del proprio marito. Oppure il marito si mette a parlare male con gli altri della propria moglie. Beh, il risultato è solo uno. Qual è il risultato? Lo volete dire voi? Qual è il risultato? Di disastro. Una famiglia spaccata, divisa. È vero? Così sarebbe della Chiesa. Se gli anziani parlano male dei diaconi, i diaconi parlano male degli anziani, o le mogli bombardano a vicenda, sarebbe una cosa terribile. È una chiesa divisa, sarebbe una chiesa destinata presto, molto presto, a mettere i cannoni e farsi guerra. Grazie a Dio non deve essere così. Allora, definizione del ministero di diacono è questa: il dono di servizio, pertanto, è quella capacità speciale data da Dio a certi membri del corpo di Cristo per identificare un dato bisogno relativo ad un compito dell'opera di Dio e fare uso delle risorse disponibili, poche o tante, perché a volte i diaconi hanno poche disponibilità. E, insomma, potrebbe dire, ma qui abbiamo, non so, ci vorrebbero più soldi per questa cosa, oppure più possibilità per quest'altra. Poche o tante sono uomini, donne, negli ambiti giusti che vedremo adesso, capaci di sfruttare quello che hanno, di far fiorire quello che hanno e soddisfare i bisogni e aiutare per raggiungere i risultati desiderati. Sono delle persone speciali, hanno una vista lunga, incredibilmente lunga. Non sono miopi come me, che devo portare gli occhiali, ma vedono lontano, vedono i bisogni ancora prima. Vediamo le qualifiche dei diaconi. Leggiamo Romani 16:1-2, adesso capirete perché lo leggiamo. Non leggiamo Esodo perché ci vorrebbe molto tempo, fratelli. Allora, Romani capitolo 16:1-2. Romani 16:1-2. Sento sfogliare e non mi muovo. Vi raccomando Febe. Se non ricordo male, Febe significa risplendente, qualcosa del genere. Che emana luce, che brilla, qualcosa del genere. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa nella chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Bellissimo. C'è un messaggio qua straordinario, fratelli. Ci vorrebbe un incontro solo per questi pochi versetti. Bellissimo. Immaginate tante donne così in una chiesa. Mamma mia, sarebbe straordinario. Il passo di Prima Timoteo 3, 8 a 13 abbiamo letto prima. Non leggiamo Esodo 18 perché l'avete già letto. Ricordate gli impegni che aveva Mosè e i consigli spirituali che il suocero gli ha dato. Se tu non deleghi, sappi che la tua vita dura davvero poca e a un certo punto ti esaurirai e non ce la farai a portare avanti l'opera di Dio. Mosè è un uomo intelligente, ascolta questo messaggio, sceglie degli uomini con delle caratteristiche particolari, speciali, e gli affida a queste persone dei compiti importanti all'interno del popolo, perché lui potesse essere sgravato da tanti compiti e così da impegnarsi in altri incarichi importanti. Altrimenti i nostri corpi hanno dei limiti, fratelli. Vi immaginate se nella Chiesa del Signore dovessero fare tutto gli anziani? Beh, noi saremmo già morti. Saremmo già morti. Oppure le nostre mogli avrebbero già divorziato. Perché se già nella normalità le mogli degli anziani li vedono pochissimo, i propri mariti, se fosse così, non li vedrebbero proprio. Allora, Prima Timoteo e Atti 6, 1 a 7, che non leggiamo ancora. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura, mariti di una sola moglie, governano bene i figli, le loro famiglie, buona testimonianza da quelli di fuori. Guardate quante caratteristiche devono avere i diaconi, eh? Perché devono essere persone così? Individui qualcuno, oh senti, vuoi fare questo, questo e questo? Ok, sei diacono. Non è così. Ci vogliono delle caratteristiche. Ripieni di Spirito Santo, pensando a Atti 6, vi ricordate? Pieni di fede, vengono detti in questi passi. Ancora. In Prima Timoteo 3,11 troviamo anche alcune caratteristiche delle mogli e degli anziani. Perché, fratelli, degli anziani e dei diaconi? Perché? Perché abbiamo detto, se vi ricordate, che il ministero di un credente è anche il ministero di chi? Della moglie o della famiglia. Coinvolge la moglie e la famiglia, inevitabilmente. È fondamentale capire questo. Se mia moglie non volesse sostenermi nel ministero di anziano, io dovrei fare solo una cosa: mettermi da parte con la coda in mezzo alle gambe. A mia vergogna, mi dovrei mettere subito da parte, perché sarebbe impossibile svolgere questo ministero senza il sostegno della moglie. Idem per i diaconi: se i diaconi non hanno delle mogli o chi svolge dei ruoli da diaconato, delle sorelle ad esempio, adesso vedremo, e non hanno i mariti che li sostengono, beh, sarebbe veramente difficile. Provate a immaginarvi se Rosanna e Linda devono andare a fare la spesa e il marito dice, oh no, dove vai? Stai qua, dove devi andare? Ma sì, ma fallo fare agli altri, ma che ci importa a noi? Sarebbe impossibile, non potrebbero fare i servizi che il Signore le ha affidato. Anche le loro mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie, fedeli in ogni cosa. Mi piace questo ogni cosa, fratelli. Non in qualcosa. Le mogli degli anziani e le mogli dei diaconi devono essere delle donne speciali in tutte le cose. Non in qualcosa, non quando gli pare e piace a loro, non quando hanno il momento giusto di luna. Quando poi tutte le cose girano a favore loro o della loro famiglia, allora mi va bene. No, sempre, in ogni cosa. Sobre, non è che devono avere un attimo di pazzia, poi dopo equilibrio, poi siamo un po' come sulle montagne russe. Non è così. Una moglie che condivide il ministero del marito e ama la testimonianza del Signore, deve essere o non deve essere? Deve essere dignitosa, non deve essere calunniatrice o maldicente. a quella lingua, è facile usarla, fratelli. La lingua, dice Giacomo, mamma mia, ha un veleno terribile. Quindi noi dobbiamo controllarlo, ma a maggior ragione, questo è un problema di tutti, no? Ma a maggior ragione le mogli degli anziani o dei diaconi. Provate a immaginare se le mogli degli anziani facessero un lavoro sotto sotto, o le mogli dei diaconi facessero un lavoro sotto sotto. Fratelli, è un disastro, è un cancro. Bisognerebbe tagliare, operare, buttare via. C'è una malattia in corso terribile. Deve essere sobria, equilibrata. Deve avere veramente molto equilibrio. Deve essere fedele in ogni cosa. Una doppia precisazione fondamentale. Questo è importante. Allora, la prima. Nell'elenco delle caratteristiche, se voi avete fatto caso, se facciamo un confronto con quelli degli anziani, anziani e diaconi hanno quasi tutte le stesse caratteristiche in comune, ad eccezione di una. Voglio precisare questo. È importante questo. Perché? Perché il diacono, potremmo dire, guardarlo, un diacono, deve assomigliare molto agli anziani. Non gli viene chiesto un solo dono, ma questo non significa che non lo può avere. Lo può avere, ok? E vi dimostrerò che lo può avere. Però nell'elenco non viene richiesto questo dono, ok? Qual è questo dono? L'insegnamento. Al diacono non gli viene richiesto necessariamente questo dono. Se voi fate il confronto, le due tabelline che di solito propongo io, voi vedrete che l'unica eccezione è questo, cioè che non gli viene richiesto il dono di insegnante. Attenzione, ripeto, per non essere frainteso, non è che non lo può avere, lo può anche avere, e magari, perché no, diventare un futuro anziano, perché no? Lo può anche avere, e ve lo voglio dimostrare biblicamente. Al diacono non gli viene chiesta la presenza di questi doni, ma non è detto che non li possa avere. Qual è l'esempio? Atti 6.5. Vi ricordate? Vediamo Stefano e Filippo nell'elenco dei diaconi. Chi era Stefano e chi era Filippo? Avete letto il messaggio di Filippo in Atti 7, se non ricordo male? Stefano. Vi ricordate? Io credo che nel Nuovo Testamento dei messaggi così non ce ne sono. È straordinario per i contenuti, per la chiarezza, proprio di un vero dottore della parola di Dio. Stefano lo era, ma era anche diacono. Filippo era diacono, ma lui aveva più avanti che cosa? Viene riconosciuto come? Come un evangelista, quindi aveva anche un dono di proclamazione, era un evangelista. Entrambi erano diaconi, allo stesso tempo avevano un dono di proclamazione. Ok? Uno era insegnante, l'altro era un evangelista. Quindi voglio ripetere, nell'elenco delle caratteristiche richieste ai diaconi, se lo confrontiamo con quello degli anziani, noi vedremo che l'unica eccezione è il dono di insegnamento. Tutte le altre sono davvero simili, uguali. Parimenti, c'è quel famoso parimenti, allo stesso modo. In Atti 7, appunto, vediamo quello che vi dicevo prima. Ok. Seconda precisazione, Luca 1:8-1-3 e Luca 9:1-2. Due fratelli che mi fanno prendere fiato e leggono questi due passi. Per favore, ad alta voce. Quindi, Luca capitolo 8, i versetti da 1 a 3, e confrontarli con Luca capitolo 9, i versetti da 1 a 2. Voglio precisare anche qui un dettaglio importante che ci aiuta a capire perché Febe viene chiamata diaconessa. E perché di Febe viene detto in Romani 16 che lei si prendeva cura praticamente dei bisogni che vedremo adesso. Ma non viene detto di Febe un'altra cosa, ma viene detto certe caratteristiche di Febe, che era una diaconessa. Quindi le diaconesse devono avere un loro ambito e delle caratteristiche. Allora, un fratello che legge ad alta voce.
Ed avvenne in presenza che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunciando la buona novella del regno di Dio. e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni.
Grazie. Un fratello che mi legge Luca 9, i primi due versetti, ad alta voce per favore. Grazie. Cosa notiamo in questi due passi, fratelli, facendo un confronto? Notiamo una verità davvero importante, che se Dio vuole, mi è stato chiesto di parlare del ruolo delle donne, degli uomini, se Dio vuole, ad anno nuovo parlerò di questo, quando mi si creerà uno spazio ad anno nuovo vedremo. Vedremo perché la donna nell'assemblea, ad esempio, deve fare silenzio, non può prendere dei ruoli, eccetera. Vedremo, studieremo queste cose. Qui c'è una precisazione molto importante. Viene detto che le donne che seguivano Gesù, che cosa facevano? Predicavano, giusto? Poi evangelizzavano, giusto? Facevano le profetesse, si mettevano sul monte e dicevano: ah, il Signore dice, ravvedetevi! Facevano questo le donne? Cosa facevano le donne che seguivano Gesù? Sostenevano il Signore e i discepoli con i loro beni. Si occupavano di che cosa queste donne? Di tutti quei bisogni pratici che servivano a Gesù e i discepoli, servivano a loro per essere incisivi nel ministero che stavano portando avanti. Fratelli, confrontiamolo adesso col brano di Luca 9, 1 a 2. Chi manda qui Gesù a predicare? Le sorelle? Le donne? Dice, beh, dai, vi prendo, andate a predicare lì. Dice così questo passo? Cosa capiamo da questo confronto? Che ci sono dei ruoli. Io voglio precisarlo per non essere frainteso, visto che registriamo. Il valore dell'uomo e il valore della donna agli occhi di Dio è uguale. Dio, per salvare l'uomo e per salvare la donna, ha usato lo stesso prezzo, il Signore Gesù. Ma per una questione di ordine, per una serie di ragioni, Dio ha affidato agli uomini dei ruoli e alle donne altri ruoli. Così è anche nel diaconato. Uguale. Ci sono dei ruoli che possono assumere gli uomini e dei ruoli che possono assumere le donne. O entrambi, alcuni ruoli, entrambi, sia uomini che donne. Quindi, l'uomo è chiamato a predicare, non le donne. Io qui ho messo i convegni delle sorelle. Lasciatemi dire qualche parola, fratelli. Non è biblico. Non è biblico. Non è biblico. Lo grido forte, io spero che arrivi in tutta Italia. I convegni delle donne non sono biblici. Ci deve essere un uomo, un fratello qualificato dallo Spirito Santo che deve aprire la parola e predicare la parola. A meno che ci sono solo sorelle, come a volte accade nella nostra chiesa, si ritrovano solo sorelle e si mettono a pregare, leggono un passo della Bibbia, perché no, lo commentano. Ma non devono esserci le predicatrici. Non esiste nella Scrittura le predicatrici, itineranti per lo più, che poi possono girare le chiese. Non è biblico. Non è biblico. Fratelli, studieremo questo nel prossimo studio. Allora, Romani 16, 1 a 2. Viene detto di questa diaconessa, Febe, una donna straordinaria, viene esortata la chiesa a ospitare questa sorella diaconessa e a prendersi cura in tutti gli aspetti dei bisogni di questa donna, di questa sorella. Perché? Guardate la specificazione. Perché Febe, viene precisato, prestava assistenza e si dedicava a queste cose. E se questa donna avesse predicato, Paolo l'avrebbe detto, perché questa donna ha dato assistenza a molti, no, con i suoi beni, eccetera, eccetera, e anche predicava, ma non viene detto questo. Non è Paolo, perché era avanti con gli anni, aveva un po' di Alzheimer, come sta venendo a me, ma perché non era il suo ruolo, non era il suo ruolo. Questa era una diaconessa e si occupava di cose pratiche e sostenuta da dei doni che adesso vedremo. Ci sono dei doni che lo Spirito Santo fa a queste sorelle e hanno queste capacità amministrative. Alcuni doni complementari e di sostegno alla diaconia possono essere. Allora, il dono dell'ospitalità, che bello, mamma mia. Il dono dell'ospitalità. Attenzione, non sto dicendo che deve ospitare solo chi ha questo dono, perché sarebbe una menzogna. Noi dobbiamo tutti essere ospitali, è vero? Dobbiamo essere tutti ospitali? Non dobbiamo aspettare che come dire, ospitano gli anziani, tanti sono gli anziani e lo ospitano gli anziani. Non è così. Tutta la Chiesa, fratelli e sorelle, lasciatemi dire con forza, dovrebbe avere le case, sapete come? Senza porte e senza finestre. A volte ci sono delle case che c'è la prima porta blindata, poi c'è la seconda porta blindata, poi c'è la terza porta blindata, poi devi suonare, poi devi chiedere il permesso. Se tutto va bene, dopo 4-5 anni forse ti risponderanno. Questa è una vergogna. Questa è una vergogna. Scusatemi se lo dico, ma sono credenti che non invitano mai. Perché? Io mi chiedo io, perché? Questo è, non è una cosa biblica. Perché tutta la Chiesa deve essere ospitale e tutti, fratelli, chi ha il portafoglio così, chi ce l'ha così, chi ha la casa 500 miliardi di metri quadrati, chi ha 2 metri quadrati, chi ha un figlio, chi non ne ha, chi ha 10... Tutta la Chiesa deve essere ospitale. Quando io ho ascoltato il primo messaggio sull'ospitalità, forse l'ha predicato proprio Gino, c'ero maggiore, mi ero appena sposato da poco. E abitavo in una casa di 40 metri quadrati, quindi potete immaginare, c'era una cucina, un bagnetto e la camera da letto. Quando ho capito questo, con mia moglie la prima cosa che abbiamo detto, oh, ma questo è importante. Certo, abbiamo la casa piccola, non possiamo invitare come facciamo adesso 30 per volta, perché abbiamo la casa grande. Però ne possiamo invitare uno per volta. Che dite? E mi ha detto, sì, ha voglia, facciamolo. E poi arrivano i fratelli da fuori, ma perché? Se chiediamo agli anziani, e noi chiediamo agli anziani, diciamo, fratello, ma per caso questo fratello che viene è stato già invitato da altri? Potremmo averlo noi? Ma chissà se i fratelli di Cielo Maggiore ci faranno fare anche questo. Mia moglie, proviamo. O guarda un po', glielo chiedevamo e i fratelli anziani ci hanno detto sì, in diverse occasioni, quando abitavamo nei 40 metri quadrati. Fratelli, è importante questo. Forse non verrà più predicato, non lo so, ma questo è importante. Se hai un metro quadrato, se guadagni 100 euro, se guadagni 1000 euro, metterei a tavola quello che potrai. Non devi fare il pranzo nuziale, no? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, contorno, fiori, no. Farai un primo, se potrai secondo. Con dignità. Questo ci chiede il Signore. Cari fratelli, care sorelle. Voglio ripetere, le porte e le finestre delle chiese, delle case dei fratelli devono essere abolite, annullate. A maggior ragione gli anziani e i diaconi. Se un diacono non ospita mai, allora è scaduto. Se un anziano non ospita mai, allora è scaduto nel suo ruolo. Si dovrebbe vergognare un anziano che non ospita mai o un diacono che non ospita mai. Dovrebbe mettersi a piangere insieme alla moglie e i figli. E fare cordoglio, perché sta venendo meno in un ruolo importante che Dio gli sta affidando. il dono dell'ospitalità in modo ancora superiore, maggiore, proprio evidenzia questo bisogno di portare ospitalità a chi viene a visitare o ai bisognosi, sostenere il lavoro degli anziani, perché il lavoro degli anziani è un lavoro difficile a volte. Allora questi uomini che hanno, o queste donne che hanno questi doni, si fanno sotto. Vedete, ospito io, no, ma dai, ti prego, me lo fai venire a casa? C'è una santa competizione. Ci sarebbe da dire ancora molto, ma non voglio aggiungere altro. Questo vale per le mogli, sia degli anziani che dei diaconi, chiaramente. Di più, se un credente normale deve essere ospitale, una moglie e un diacono, o viceversa, è anziano e moglie, lo devono essere molto di più, molto di più. Non esiste un anziano che non ospita, non esiste un diacono che non ospita. È impossibile. A meno che sta in una cuccetta, allora sta solo in una cuccetta. Quale? Ah sì, grazie. Grazie. Sì, sì, sì. Vedete, l'esercizio di questo dono prevede il funerale di un gravissimo peccato, che è l'avarizia. Una persona ospitale ha fatto un bel funerale all'avarizia. È morto questo peccato. Lo sapete che uno di quei peccati per cui si va fuori comunione e non si deve neanche avere a che fare, Prima Corinzi capitolo 5, sapete qual è? È l'avarizia. Non lo sottovalutiamo. O la fornicazione. Non lo sottovalutiamo. Ma questo è un grave peccato. L'avarizia. No, mo, scusami, se viene Veronica a mangiare a casa, io poi invece di fare 100 grammi, devo fare 100,1 grammi di pasta. E poi Paolo, scusami, viene Paolo, grazie a Dio, 1,90 m, e poi mi mangio un pezzo di carne in più. Ma io con un pezzo di carne là posso stare una settimana ancora. Questa è avarizia. Fratelli, avarizia. Cosa Gino? Il dono di assistenza. Capacità data da Dio per sostenere con ogni disponibilità i bisognosi, soprattutto i genitori o familiari, inizia da lì. Chi ha questo, non, anzi, questa è una caratteristica che devono avere anche tutti i credenti, ok? Ma a maggior ragione ce l'hanno chi ha questo dono, ok, di assistenza. Ad esempio verso le persone bisognose, gli anziani. Adesso mi piaceva la frase di un fratello, che non ricordo il nome, mi ha colpito molto. Ma ha detto, Gino, lo sai che le case per anziani è un giudizio di Dio? Ho detto, scusi, come un giudizio di Dio? Sì, 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 le case per anziani è un giudizio di Dio. Perché fino a pochi anni fa non esistevano. E i familiari, i genitori, andavano a vivere nelle case dei figli. Venivano assistiti, curati, amati e non abbandonati. Fratelli, la Chiesa dovrebbe far vedere queste cose. Noi dobbiamo far vedere questa differenza. Il mondo ha bisogno di vedere queste cose. Queste differenze ha bisogno. Non le devono vedere dal mondo, le devono vedere da noi, imparare a farle. Quindi il dono di assistenza, addirittura conosco una persona che è col Signore, fratelli, sapete cosa ha fatto? E questo mi è stato riferito da dei non credenti, a riguardo questa sorella. C'era un vicino di casa, anziano, e i figli erano tutti in Germania. Ed era stato abbandonato, lo dovevano mettere in un ospizio. Questa donna, sapete cosa ha fatto? Aveva 7-8 figli, povera, e andate dei figli, ha detto, vi prego, vi supplico, me lo affidate a me, vostro padre? E questa donna lo ha curato fino a quando è morto. E tutti i figli di questa donna non credenti si sono convertiti tutti. Perdonatemi, i figli di quest'uomo ospitato, non credente, sono tutti convertiti. Fratelli, guardate quanto sono importanti questi doni e noi li sottovalutiamo. Quanto abbiamo bisogno. Quanto abbiamo bisogno. Oppure capacità date da Dio per sostenere altri ministeri, per renderli più efficaci. Se le stesse persone si devono occupare di tante cose, faranno tante cose, ma non potranno farle bene tutte queste cose. Ci vogliono altri che devono fare queste cose e liberare altri uomini, altre donne in altri ministeri, in altri servizi, per renderli più efficaci. Ok, quindi si occupa di bisogni materiali dei fratelli, cibo, alloggio, lavoro, vestiario, e quindi anche di assistenza in altri ambiti. Vi ricordate, vi ricordo Aquila e Priscilla, ad esempio, no? Si sono occupati dell'Apostolo Paolo. A un certo punto hanno detto a Paolo, senti, tu lavori, di notte e di giorno vai a predicare. Ma senti, ma per favore Paolo, vai a predicare, lavoriamo noi per te, ci pensiamo noi. Ah, Priscilla ha detto, ti lavo io le robe, ti curo io, il marito, ma farò io un'ora di più di straordinari per l'opera di Dio. Invece noi facciamo un'ora più di straordinario per noi, non per l'opera. Le opere pietose o di misericordia, la parola misericordia, vi ricordate? Cordia, Marco, cuore, giusto? No? Misericordia? Ok, grazie, lo correggerò. Quindi, che proviene dal cuore, qualcosa che viene dal di dentro, qualcosa che tocca una necessità, un bisogno di un altro. Fratelli, Dio è misericordioso verso di noi. Quando si parla della misericordia di Dio, si parla dell'amore più profondo di Dio verso l'uomo. Questo stesso amore deve animare noi per compiere dei servizi verso persone malate, verso dei vecchi, dei poveri, delle persone con degli handicap, delle persone depresse che vanno aiutate. Certo, devi essere qualificato, devi essere un uomo o una donna ripieno di Spirito Santo, devi essere una donna forte, devi volerti sporcare le mani, devi voler fare gli straordinari, perché forse dopo devi andare a lavorare anche a casa tua. Certo, non è facile, ci vuole la forza di Dio, però sono ministeri questi, fratelli, che se fatti con gioia portano tanto beneficio, e anche questi liberano altri uomini da altri compiti che li distraggono da dei ministeri quali l'evangelizzazione ed altri. È un ministero questi, sono dei doni questi esercitati dietro alle quinte, non si vedono, e tante volte è un problema, perché è più bello stare qua. Mi vedete? Quanto è bravo Gino, oh, mamma mia, Paolo, Gino, Leonardo, Alessandro, ma quanto sono bravo quando predicano, oh, è più bello. Però ci sono dei ministeri che nessuno ti dice, oh, ma guarda un po', ma quanto sei bravo. Piuttosto ti criticheranno, ma lascia stare quel vecchietto, ma lascia stare quel bisognoso. Ma sempre tu ti metti, vai a accompagnare a quello lì, sempre tu vai a fare questo servizio. Ma, cioè, scusami, verrai forse criticato. Sono dei ministeri che non ricevi l'applauso. Però c'è una persona che ti vede, il Signore. E poi questi compiti aiuteranno a sviluppare altri ministeri di proclamazione ancora in modo più efficace. Alcune attività dentro la Chiesa e fuori. Allora, i diaconi possono godere di attività quali la cena del Signore, cucinare i pasti, lavare i piatti, la creazione di aree di incontro, attrezzature audio-video, suonare uno strumento musicale. Si ha una straordinaria capacità nel vedere le esigenze degli altri. Si riesce a lavorare da soli o in piccoli gruppi. Avere il desiderio di aiutare gli altri. Non hai bisogno di ricevere un riconoscimento pubblico per ciò che fate. Gli piace fare piccole cose che possano aiutare gli altri. Non sei abituato a chiedere cosa c'è da fare. Sei fratello, c'è qualcosa. Hai la vista lunga. Non sei miope come me, ma hai la vista lunga. Vedi già e capisci un bisogno imminente, ti prepari. Hai la capacità di percepire le esigenze temporali degli altri. Questo è uno dei doni più importanti e spesso il meno desiderato e praticato. Senza di esso, tutti gli altri doni devono svolgere funzioni fuori dei loro ambiti, limitando la loro efficacia. noi tutti dovremmo dimostrare questo dono come dimostrato da Cristo. Desiderio di servire. Quindi, un credente che veramente ha questo dono rappresenta in modo speciale il Signore Gesù ed è incoraggiato da questo sempre di più. Ho commesso un errore, fratelli, scusate, ci sto pensando, ecco perché ho avuto qualche esitazione. Ministerio, ok? Ministerio, ho commesso un errore. Ok. Esempi biblici. Atti 6, vi ricordate i diaconi che servivano alle mense? Atti 13, 5, Giovanni e Marco ha aiutato Paolo e Barnaba. Seconda Timoteo 4, 11, Marco mi è molto utile nel ministerio, ma forte questo. In Prima Pietro 5, 13, Atti 19, 22, ci sono tanti esempi. Paolo ha avuto due altri aiutanti, vi ricordate, Priscilla e Aquila, Epafra, incredibile elenco di uomini che hanno fatto dei servizi e hanno messo davanti altri uomini in modo potente. Allora, la procedura per affidare questo ministerio, lo vediamo in Prima Timoteo 3,10, Atti 6,6. Dopo aver individuato uomini con qualifiche bibliche, devono essere prima provati, di dare il ministerio, perché se gli dai un ministerio e metti al ministero delle persone incapaci, poi glielo devi togliere. Se glielo devi togliere, poi crei dei problemi. Allora, prima di affidarlo, gli devi provare. Diciamo, vediamo, è capace secondo noi, non so, Massimo, di fare questo tipo di... No, ma Massimo non è tanto capace in questo. Ma forse è più capace Mario. Ah, ok, osserviamo Mario, vediamo, diamogli un piccolo incarico, senza fargli capire, vediamo come si comporta, come lo gestisce. La prima volta, dai, non è male, affidiamolo ancora un'altra volta, vediamo. Ah, oh, è affidabile, sempre presente, ha delle caratteristiche, lo fa con tutto il cuore, un uomo spirituale. Bene, gli anziani li presenteranno alla Chiesa per il loro riconoscimento. Questo è un diacono, fate riferimento a lui per tutti questi bisogni. Non venite da noi, andate da questo diacono, ok? Lui si occuperà di questo, di questo, di questo, di questo. Quindi, per favore, fate riferimento a loro. Solo quei fratelli o sorelle, qualificati, equipaggiati dallo Spirito Santo, eletti dallo Spirito Santo, individuati e provati dagli anziani, e presentati e riconosciuti dalla Chiesa. Perché la Chiesa deve sapere. Perché se Veronica dicesse a Paolo, senti, mi tieni questa pentola, oppure mi sposti questo tavolo, oh, ma chi sei tu? Chi ti credi di essere? Non deve essere così, ok? Solo allora possono prendere l'ufficio di diacono, diaconessa, ed esercitarlo. I risultati di un diaconato biblico, li riassumo velocemente. Primo, si evitano mormorii da parte dei non credenti. Il diaconato evita i mormorii da parte dei non credenti. Vi ricordate in Atti 6? Parlavano perché... Prego? Sì, parlavano perché le vedove non venivano assistite. C'era disordine. Allora parlavano, mormoravano. Secondo, permettono ai ministeri di proclamazione di essere continuativi e più efficaci. Vi ricordate, gli apostoli, così noi ci possiamo dedicare alla predicazione della parola. Terzo, permettono una continuità anche nella preghiera. Quindi, ministero della predicazione nella preghiera di questi uomini, perché anche la preghiera è molto importante. Quarto, permettevano la diffusione dell'Evangelo con più efficacia. Quinto, l'Evangelo arriva anche alle persone più difficili, come i sacerdoti in questo caso, vi ricordate? Dice molti sacerdoti e popoli, perché gli apostoli quindi si dedicavano con una maggiore forza, maggiore attenzione alla predicazione, eccetera, si sono convertiti, sono difficili, perché chi esercita quel ministero si dedicherà con maggior forza, con maggiore attenzione. Sesto, permetteva alla Chiesa di crescere. Guardate quanti risultati importanti porta la diaconia all'interno della Chiesa. Fratelli, a Dio sia tutta la gloria per uomini e donne così, che cercano il Signore di onorarlo in tutti i modi, che lo servono e che il loro primo lavoro è il servizio. Preghiamo perché Dio susciti in mezzo a noi. Ho detto a breve ci saranno altre esigenze, si aprirà Arconate, Arconate avrà delle esigenze, Villa Cortese ne avrà delle altre. Ci serviranno tanti altri uomini, altre donne che avranno dei ministeri precisi, specifici, per il bene dell'avanzamento del regno di Dio. Fratelli, preghiamo per questo. Che Dio ci benedica. Amen.